www.storiedijo.it e la storia continua. I figli della lupa, i barbari. I portatori di tradizione. La svolta si ebbe appunto con il libro di Vengskus. Egli studiò i complicati processi di formazione e disintegrazione delle varie etnie barbariche nell'età tardo-antica e alto-medievale, mettendo in rilievo come fattore di coesione di queste etnie, gentes le chiamano le fonti latine, la loro comune tradizione fondata soprattutto sui cosiddetti miti di origine, dalla quale derivava la loro strutturazione interna, istituzioni, diritto, religione. Si trattava di un fattore soggettivo, totalmente storico e non biologico naturale, il sangue, la discendenza. All'origine dei popoli storicamente noti ci sarebbe stata infatti l'azione di singoli gruppi dinamici che Vengskus definiva portatori di tradizioni, che riuscivano in genere con la forza delle armi e il prestigio di un capo vittorioso ad aggregare e poi a tenere insieme nel corso del tempo gruppi più ampi, dando origine ai popoli che noi conosciamo dalle fonti del III-VII secolo, ai quali fornirono il nome e anche l'identità, ovvero il senso di appartenenza a una etnia. Nel 489, ad esempio, quando Teodorico si diresse verso l'Italia per strapparla ad Odoacre, dietro incarico dell'imperatore d'Oriente Zenone, solo una parte dei guerrieri noti, più o meno vagamente come Goti, venivano infatti usati anche con altri nomi, e che erano allora presenti nella penisola balcanica, lo seguì. Quelli che facevano parte del suo seguito personale e che si unirono a lui nell'impresa. Solo l'esito vittorioso della spedizione e la fondazione di un dominio politico stabile sulla penisola portò consolidamento nel nome ostrogoto fra i suoi seguaci, che riconobbero la supremazia della dinastia degli Amali, alla quale Teodorico apparteneva. Essi diventarono così il popolo ostrogoto. Ancora più chiaro è l'esempio dei Longobardi, allorché Alboino, il loro re, si accinse a sua volta a partire per l'Italia, quasi un secolo dopo Teodorico, quindi nel 568-69, a lui si unirono i Gepidi, Sassoni, Svevi, Bulgari, Sarmati e persino provinciali romani del Norico. E anche stavolta l'esito della spedizione fu vittorioso e il gruppo degli invasori, nonostante la loro diversa origine, andò a formare unitamente un nuovo ceto dominante nei territori conquistati. Divennero cioè tutti Longobardi, tutti tranne i Sassoni, che difendendo la loro tradizione non ne vollero sapere e abbandonarono l'Italia. Successi e insuccessi che stanno entrambi alla base della formazione dei vari popoli e che sono legati a scelte soggettive, individuali e collettive. Nei casi in cui un popolo nuovo si formava, il suo consolidamento avveniva tramite il trasferimento a tutto il gruppo della tradizione del gruppo dominante. Un impero multietnico. Fin qui Vengskus, e tuttavia da lui impressa nella ricerca fu incompleta. La stessa scelta del termine etnogenesi non fu felicissima perché, nonostante tutto, esso poteva sempre essere ricondotto in qualche modo a processi non propriamente storici ma naturali, e ciò anche per una certa astrattezza dei processi descritti da Vengskus, che rendevano difficile collocare storicamente l'azione di questi nuclei di tradizione. E soprattutto, nel libro di Venniscus mancava Roma, la sua azione, la sua influenza, la sua eredità. Tuttavia, di grandissimo rilievo il fatto che, sia pure non senza resistenze, a partire dal suo libro, sia stato riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei ricercatori che alla base dell'origine dei vari popoli barbarici, ossia della formazione della loro identità etnica, c'è un elemento soggettivo di autoidentificazione. È un'idea che fatica a imporsi nella cultura corrente e continua a interpretare la storia con i parametri forniti dal romanticismo e dunque a vedere nei popoli delle realtà naturali, ma è di grande importanza in un'età come la nostra, che ha visto il risorgere pericolosamente aggressivo nella stessa Europa di ideologie nazionalistiche. Perché ponendo l'accento sull'elemento soggettivo fa vedere quanto fragili e storicamente determinate, ossia con un'origine ed eventualmente anche una fine possibile, siano le realtà nazionali. Il ruolo di Roma, si diceva, fu determinante. Prima di tutto il contesto, quello di un grande impero multietnico. Con città spesso fortemente differenziate culturalmente dalle campagne legate alle varie culture indigene e vaste zone di confine e di frizione verso i territori al di là del limes, la frontiera, dove si trovavano le antiche terre abitate da quelli che i romani chiamavano appunto barbari. Ma queste terre, il cosiddetto barbaricum, non erano estranei al mondo romano. Fin dall'inizio dell'età cristiana, fra esse e l'impero, erano in atto processi di comunicazione e scambio che si andarono progressivamente infittendo nel corso del tempo. Accanto ai traffici propriamente commerciali, o alla presenza di numerosi schiavi germanici nelle terre romane, magari liberati e installati come contadini, i laeti, nei campi, era fondamentale l'impiego militare dei barbari nelle file dell'esercito, individualmente ma ancora più per gruppi compatti. Alla fine del servizio, costoro, in particolare capi, gli ufficiali, tornavano nelle loro terre d'origine portando con sé ricchezze e oggetti di prestigio acquisiti al servizio dell'impero. www.redigio.it e la storia continua.